Laudetur Jesus Christus.
I nostri titoli: la Via Crucis degli Invisibili, tra le vie adiacenti la stazione Termini Roma, luogo di riparo per molti senza tetto. Israel annuncia la presa del corridoio di Morag nel sud della striscia di Gaza, l'operazione militare ha isolato di fatto la città di Rafah. Ad Haiti permane il clima di terrore e violenza generato dalle bande armate, migliaia di persone in fuga. Sono le 14:35 secondi in questo momento. Per dare luce agli invisibili, la Via Crucis che si è tenuta ieri sera per le vie attorno alla stazione Termini, dalla Basilica del Sacro Cuore di Gesù fino alla Mensa Caritas di Via Marsala, 7 stazioni guidate da Monsignor Michele Di Tolve, vescovo ausiliare della Diocesi di Roma, assieme a Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma. Benedetta Capelli ha raccolto alcune voci.
Proviamo a rallentare, fermiamoci un attimo, perché in fondo, avendo il coraggio di guardare negli occhi il fratello, riconosciamo anche noi stessi, perché noi siamo fragili, poveri, bisognosi, siamo troppo agitati nel raggiungere obiettivi che in fondo non ci fanno mai guardare alla realtà, cioè alla relazione gli uni degli altri.
Il tema che noi portiamo anche con questa Via Crucis, da un lato, è quello degli sguardi. Invitare tutti a guardare queste persone e anche a farsi guardare, ma dall'altro anche il grande tema della speranza. La Via Crucis è anche una via che suggella la speranza, perché in fondo alla Via Crucis c'è Gesù Cristo morto ma risorto. Al tempo stesso, per questi fratelli e sorelle che sono in gravi condizioni, in grave anche marginalità, la speranza significa essere sostenuti, trovare solidarietà a partire dagli sguardi e in qualche modo essere aiutati a uscire dalla propria emergenza.
E ora andiamo in Medio Oriente. Israele ha annunciato la presa del corridoio di Morag nel sud della striscia di Gaza per isolare la città di Rafah, ora circondata dall'esercito. Al Cairo intanto nuovi colloqui per il cessate il fuoco. Sentiamo i particolari da Francesco De Remigis.
Spiragli di tregua a Gaza. Al Cairo riprende il dialogo indiretto tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco. Ci auguriamo che l'incontro di oggi possa portare a un accordo che ponga fine alla guerra, dichiara un funzionario di Hamas. Secondo il Times of Israel, il premier israeliano Netanyahu sarebbe disposto a un compromesso pur di ottenere il rilascio degli ostaggi ancora a Gaza. L'esercito israeliano ha infatti annunciato di aver preso il controllo completo del corridoio di Morag nel sud della striscia, isolando la città di Rafah da Khan Yunis e dando vita a una zona cuscinetto estesa fino all'Egitto. Il presidente egiziano Al-Sisi si recherà in Qatar e Kuwait per promuovere una nuova intesa basata sul rilascio di 9 ostaggi vivi, tra cui un soldato americano israeliano, e la restituzione dei corpi di 3 cittadini statunitensi. In cambio, una tregua di 70 giorni e trattative sulla fase successiva. Per il commissario generale dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi Lazzarini, Gaza è diventata una specie di zona di morte per la popolazione, una sorta di interruzione post-apocalittica della guerra.
L'Ucraina potrebbe essere divisa quasi come Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale nell'ambito di un accordo di pace tra Kiev e Mosca. Lo avrebbe detto in un'intervista al Times l'inviato speciale di Donald Trump per l'Ucraina e Russia, Kit Kellogg, ma Kellogg afferma di essere stato travisato e di riferirsi ad una forza di interposizione. Ad Haiti permane il clima di terrore e violenza generato dalle bande armate che tengono in scacco la capitale Port-au-Prince, migliaia le persone in fuga. A pagare il prezzo più alto i bambini nel contesto di una grave carenza di aiuti umanitari, lo denuncia l'organizzazione Save the Children, che segnala come decine di migliaia di minori siano intrappolati nelle zone più a rischio della città. Paola Simonetti.
Costretti a lasciare le loro case, costantemente a rischio di essere reclutati per imbracciare le armi. Sono intrappolati in un incubo i bambini di Haiti. Quest'anno in 40.000 sono stati messi in fuga dall'ondata di violenza che funesta il paese caraibico, dove a dettare legge sono le gang armate. L'allarme arriva da Save the Children, secondo la quale 1 su 4 vive in quartieri con accesso limitato agli aiuti salvavita, aiuti ostacolati da blocchi stradali e aggressioni verso gli operatori umanitari. Oltre 78 100.000 le persone sfollate quest'anno, in uno scenario sempre più drammatico anche per i drastici tagli dei governi ai fondi da destinare all'estero e l'innalzamento vertiginoso del costo del carburante. Urgente, secondo l'organizzazione, che gli aiuti abbiano pieno e libero accesso per sconfiggere fame e malnutrizione e che tutte le parti facciano il possibile per proteggere i bambini. Forte l'appello anche alla comunità internazionale affinché aumenti i finanziamenti per supportare la popolazione di Haiti.
E i bambini sono vittime anche in Sudan. Qui infatti la popolazione vive uno dei peggiori disastri umanitari a causa di un conflitto scoppiato nel 2023. L'organizzazione umanitaria COPI denuncia appunto la drammatica situazione. A soffrire appunto di più sono donne e bambini. Greta Giglio ha raggiunto al telefono Chiara Zaccone, che coordina i programmi COPI nel paese africano.
Dal 15 aprile del 2023 in Sudan ricorrono 2 anni dall'inizio del conflitto e da allora il Sudan è diventato teatro di una delle crisi umanitarie più gravi e purtroppo dimenticate al mondo. 2/3 della popolazione necessita di assistenza umanitaria e di protezione. COPI interviene sostenendo più di 150.000 persone, soprattutto donne e bambini e sfollati, garantendo l'accesso all'acqua potabile, accesso al cibo.
Dall'inizio del conflitto si è visto un aumento del 480% di gravi violazioni sui bambini. Voi come operate rispetto a questo problema?
Attraverso la distribuzione di animali che possano permettere a donne con spesso bambini al di sotto dei 5 anni di provvedere al sostentamento delle proprie famiglie. Lo stiamo facendo formando delle comunità di protezione che possano identificare i minori più vulnerabili e farsi carico appunto dei minori insieme a COPI.
La violenza sessuale contro i bambini nell'est della Repubblica Democratica del Congo non è mai stata così intensa, quanto denuncia l'UNICEF, parlando di una vera crisi sistemica. Le violenze del nord e del sud del Kivu sono particolarmente aumentate negli ultimi 2 mesi, con l'acuirsi del conflitto tra l'esercito regolare e i ribelli dell'M23 sostenuti da Ruanda. Marco Guerra ne ha parlato con Paolo Rozera, direttore di UNICEF Italia.
Sì, purtroppo si parla di 10.000 casi di stupro accertati tra gennaio e febbraio 2025. Tra il 35 e il 40% di questi stupri le vittime sono bambini. Parliamo solo dei mesi di gennaio e febbraio, quindi in una situazione di totale instabilità e non controllo. Addirittura possiamo dire, questo dato che è agghiacciante, mi fatica solo a dirlo, che ogni mezz'ora è stato stuprato un bambino nei mesi di gennaio e febbraio.
È una situazione legata al conflitto nel Kivu, all'avanzata dei ribelli M23, questa situazione da cosa deriva?
Allora, questi numeri ci fanno capire che non si tratta assolutamente di incidenti isolati, no? È quella che noi chiamiamo una crisi sistemica, è proprio uno strumento che viene utilizzato per destabilizzare una comunità, una popolazione. Già le comunità sono disegnate dal conflitto in sé, ma proprio questa violenza, questi attacchi poi deliberati nei confronti dei bambini, è una tattica di terrore che cerca di distruggere le famiglie e le comunità.
Abbiamo tutti riconosciuto la necessità di rafforzare il meccanismo di Frontex, l'ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine dei lavori di Med5 a Napoli. Piantedosi ha poi detto di non aver mai conosciuto il trafficante libico al-Masri. Prosegue alla Terrazza del Pincio a Roma la 10ª edizione del Villaggio per la Terra, manifestazione di cultura ambientale per la difesa del creato promossa da Erde Italia e Movimento dei Focolari. Al microfono Luca Collodi, Giuliano Giulianini di Earth Day Italia.
I primi 2 giorni del Villaggio per la Terra sono stati dedicati alle scuole grazie a un accordo che ormai è in piedi da tanti anni con il Ministero dell'Istruzione, quindi abbiamo avuto migliaia di bambini di varie scolaresche di tutta Italia che sono venute a visitare gli stand, soprattutto quelli scientifici. Poi quest'anno avevamo questo focus sui dinosauri con delle sculture giganti e molto scientificamente appropriate. E quindi si sono divertiti, hanno imparato e hanno riportato in famiglia le nozioni che dovevano apprendere.
Domani la marcia per la terra dalle 11 al Pincio.
Sì, questa grande marcia, questa parata gioiosa ma anche importante, dove tutte le associazioni, i partner del villaggio sfileranno in questi 800 metri dal Pincio al Galuppatoio per dimostrare che la terra è la nostra casa e che ci teniamo così tanto da farla vedere veramente al mondo.
Finisce qui il nostro giornale. Da Gustavo Messina, regia, Alessandro Guarasci, studio e redazione, grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che l'informazione torna alle ore 15.